Cari amiche, cari amici, eccoci ancora qui per la nostra lezione divina, in questi interminabili Atti degli Apostoli. Andiamo quindi avanti con i nostri Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo il capitolo 10, dal versetto 34 al versetto 43, il discorso di Pietro presso Cornelio. Abbiamo visto che cielo e terra si sono smossi per far uscire il nostro Pietro dalle sue sicurezze. Abbiamo visto che Dio stesso gli ha dovuto mandare una visione, abbiamo visto gli angeli. È interessante, nel Nuovo Testamento gli angeli compaiono con una certa frequenza, diversamente dall'Antico. Gli angeli parlano a Cornelio, Cornelio manda i militari e così manu militari il nostro povero Pietro, tutto impaurito. Qual è il motivo per cui mi cercate? Lo troviamo che finalmente va dai pagani. Tanto difficili sono da smuovere i nostri preconcetti, le nostre paure, soprattutto quando sono basati in fondo sulla legge di Dio. Bene, e ora i pagani che lo hanno chiamato lo vogliono ascoltare. E vediamo dunque il discorso di Pietro. Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga e a lui accetto. Beh, se ne stava rendendo conto proprio in quel momento lì. Non è una, come dire, non è una elaborazione che lui abbia sviluppato precedentemente. In qualche modo qui vediamo Pietro che prende la parola e sembra veramente mosso dallo Spirito Santo, sembra parlare ex cattedra, come potremmo dire. In verità sto rendendomi conto, è un qualcosa che gli sta succedendo in quel momento lì, perché i fatti ai quali ha assistito e la parola che è risuonata dentro di lui si sono combinati per rivelargli un qualcosa che a lui prima era opaco, cioè che non c'è distinzione di popoli. Per popoli, naturalmente, neanche per noi c'è distinzione di popoli, almeno in teoria, proprio perché siamo figli del cristianesimo, non c'è più giudeo né greco, non c'è più barbaro né scita, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo e donna, perlomeno in teoria questa uguaglianza è precisamente evangelica e in qualche modo anche i nostri concetti politici e giuridici se ne sono imbevuti, nonostante la difficoltà a vivere questo pienamente, per cui di fatto è vero che anche oggi noi facciamo delle distinzioni, ma questo è un altro discorso. E tuttavia ricordiamo che nel mondo antico le distinzioni dei popoli erano ovvie, innanzitutto perché le leggi, ad esempio, erano leggi personali, non territoriali. Tu seguivi la legge che avevi in quanto appartenevi a quel popolo, in quanto eri un figlio di quel popolo, leggi personali, non territoriali. E spesso erano anche leggi legate appunto alla confessione, alla fede, alla religione più esattamente del singolo popolo. E queste differenze erano differenze estremamente rilevanti e a volte implicavano anche il divieto di mensa, di comunione di mensa. Caso che noi vediamo ampiamente documentato nei Vangeli, i farisei e gli scribi si stupiscono perché il Signore riceve dei pubblicani, va bene, i pubblicani possono anche essere israeliti, ma la donna cananea, per esempio, si avvicina di soppiato, cioè di nascosto, a Gesù da dietro e lo tocca. E quando viene sgamata, quando il Signore dice chi mi ha toccato, essa piena di paura, io sono una donna, io sono una pagana, io sono impura perché sono un'emorisa, non posso toccare un uomo, un ebreo, una persona pura. E queste cose sembrano appartenere a un altro mondo, e infatti è un altro mondo, un altro universo mentale rispetto al nostro, ma è quello del mondo non cristiano. Il mondo non cristiano conosce delle divisioni insanabili e tutte le divisioni sono delle violenze, sono dei confini, E d'altra parte la legge stessa, lo scopo della legge è pure dei confini tra il noi e il voi, il secondo la legge e il fuori legge, i pui e gli impui. E questo si carica anche di un significato religioso, è Dio che lo vuole. E allora, vedete, intendo dire, il fatto che Pietro dica sto rendendomi conto, beh, insomma, è un qualcosa che gli stava succedendo in quel momento là. Vedremo più avanti nella narrazione degli Atti degli Apostoli che fa anche tempo di dimenticarsene. Quando ci rendiamo conto è una luce che ci viene data in quel momento, ma non immediatamente, non subito questo si dipana in tutta la nostra consapevolezza e ne riusciamo a trarre tutte le conseguenze. Perciò anche Sant'Ignazio dice la nostra vita spirituale è conosciuta e annotata. Bene, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. È brutto dirlo, ma il Dio dell'Antico Testamento fa e come preferenze di persone. Un conto è Israele, che è il suo primogenito, e un conto è l'Egitto, che non è primogenito di Dio. Tanto è vero che applica la legge del taglione. Tu, Israele, tu, Egitto, hai ucciso i miei figli primogeniti e io ti stermino i tuoi. È il conto dell'uccisione dei primogeniti in Egitto, fatto che ovviamente storicamente non è accaduto, ma quello che significa è precisamente questo, l'applicazione della legge del taglione. Israele è il primogenito, gli altri sono figli cadetti, sono figli di nessuno, sono figli della serva, non sono figli di niente. Allora, se tu, Egitto, hai ucciso i miei primogeniti, io giustamente uccido i tuoi e così siamo pari. Questo è il significato. Allora, vedi, è un po' triste dirlo, ma in realtà è vero. L'Antico Testamento, proprio essendo basato sulla legge, è basato sul principio di esclusione. Noi siamo i figli di Israele, noi siamo i figli dell'alleanza, gli altri no, sono figli di nessuno. Siamo goim, i gentili, e saremo noi. Quindi vedete come si sta, ebreo del tempo di Gesù, come per Paolo, d'altra parte, non è mica facile convincersi che è diversa la cosa davanti a Dio, perché significa cambiare la tua struttura mentale e la tua struttura mentale che ti sei costruito nella preghiera, nella devozione. Cioè, intendo dire, pensate a come facciamo fatica noi a cambiare idee su cose che attengono la nostra coscienza, anche coscienza cristiana. Dico questo non perché noi dobbiamo smontare tutto quanto, ma perché a noi può succedere, come a Pietro, che gli eventi che ci accadono, unitamente alla parola che ci viene annunciata, che ci viene testimoniata dallo Spirito, esattamente come Pietro, ci fanno capire che le nostre idee su Dio, e dunque le azioni ispirate a quelle idee, erano insufficienti. Le idee non sono, che noi abbiamo su Dio, non sono sempre adatte a quello che lui è. Quindi Pietro prende la parola e dice: sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, non ci sono figli di un Dio minore o di un Dio maggiore. Questo naturalmente per noi potrebbe non riguardare le tribù, per noi non ci pensiamo più come tribù o nazioni. Nazione è una parola italiana che per noi equivale a Stato o a popolo, ma nazione deriva dal verbo nascere, da nasco, quindi da chi sei nato, noi, se sei figlio di italiano o se sei figlio di migranti, se sei un figlio di rumeni, se sei un figlio di... Beh, insomma, se sei un figlio di Rom, sentite come anche per noi un pochettino c'è qualcosa che stride. Quindi, a ben pensarci, non è nemmeno vero per noi oggi che noi non facciamo distinzione tra nazioni. Dipende, le facciamo. È che il nostro concetto di nazione è piuttosto esteso. Beh, per esempio, se sei bianco, se sei maschio, se sei etero. Io non è che voglio fare la persona straordinariamente di sinistra, però è difficile negare che ci sia qualcosa di vero dietro queste obiezioni. Molti dicono, voi parlate, però voi intendete tra i vostri quelli che siete voi e non pensate a quelli che non sono voi, perché non appartengono alle categorie nelle quali voi vi identificate. Ed è difficile dare torto a una obiezione in questo senso. Dico questo appunto perché Deus è sempre maior, perché Dio è più grande e le nostre idee è bello averle ed è bello anche riformarle ed è bello anche riformularle. Dio non fa di preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. E a qualunque popolo non c'è una distinzione di tribù. Anche le tribù che noi facciamo, se volete, non sono tribù dal punto di vista, o perlomeno in genere, non facciamo più distinzioni dal punto di vista, come dire, etnico, anche se non è poi proprio vero. Detta tra di noi, ma insomma noi siamo abbastanza persuasi di non farle, il che non significa che noi non le facciamo davvero, come più o meno implicitamente, più o meno senza ammetterlo in pubblico, ma possono essere tabù anche da un punto di vista ideologico. Se io sono in un campo politico, escluderò come lontano e quindi come disonesto, come fuori legge, chi sta da un altro campo, e così nelle diverse sensibilità religiose o di stili di vita o di purità. Se io sono sposato normalmente, posso guardare male quelli che sono divorziati 2 o 3 volte, anche una sola, in teoria, tutto in base a buoni motivi. Oh, naturalmente io, che poi questo discorso sembra tanto progressista, in realtà non è progressista per niente, perché secondo me è molto equilibrato. Chi lo teme e pratica la giustizia è a lui accetto, cioè non è che sono accetti a Dio tutti quanti, in quanto appartengono a tutti i popoli. Il popolo non è una distinzione, la tribù non è una distinzione significativa, ma chiunque, chi lo teme e pratica la giustizia. Cornelio praticava la giustizia, le sue elemosine. C'è un tipo di persone che non è accetto a Dio e perciò non può trovare. E sono piuttosto diffusi, sono quelle persone che pensano solo a se stessi. Che il Signore cerchi di salvarli è un altro discorso, ma la scrittura presa per tutto quello che dice. Allora, va detta presa per tutto quello che dice, quando dice a qualunque popolo appartenga. Però non sta parlando di tutti in assoluto, sta parlando di coloro che lo temono e praticano la giustizia. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Questa è la parola, è paulettico, la parola è ciò di cui parlerà dopo, cioè Gesù. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Questo è l'annuncio fatto a Israele, la parola che gli ha inviato i figli di Israele. Ai figli di Israele, e che diventerà la parola rivelata a tutti quanti, recando la buona novella della pace. C'è un richiamo a Isaia 52 nel versetto 7, come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi, la buona novella, il messaggio della pace. E di nuovo la buona novella, o Vangelo, nella parola greca, è un insieme di parole e di azioni. E questa è la struttura della rivelazione. Gesù sono parole e azioni per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti, quindi i figli di Israele e anche non i figli di Israele. E qui racconta il Kerygma. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Qui Gesù viene presentato immediatamente adulto. Ricordiamo che al tempo in cui queste parole sono state pronunciate non c'erano i Vangeli. Queste parole sono più o meno dello stesso tempo, dei mesi dopo la risurrezione del Signore. È la predicazione di Pietro a Cornelio. Non è nemmeno interessante sapere cosa ha fatto Gesù da bambino. Qui Gesù viene presentato nel battesimo, che non è un gesto qualunque. Il battesimo, e tutti sapevano che cos'era un battesimo, anche perché era presente immersioni o bagni rituali, bagni di purificazione, per il significato antropologico evidente, sono presenti in tutte le religioni. Dopo il battesimo, qui Gesù viene presentato come una persona solidale con i peccatori. Innanzitutto viene presentato con un uomo in fila con gli altri uomini a chiedere misericordia. Oh sì, come dire, lasciamo perdere i discorsi, come dire, dogmatici. I dogmi si faranno successivamente sulla base precisamente delle parole della scrittura. Qui la cristologia è bassissima. Qui Gesù viene presentato come un uomo, come d'altra parte anche precedentemente abbiamo visto, perché quello che interessa è che Gesù ha assunto l'umanità di tutti, è la medesima in tutti i popoli, e non solo l'umanità di tutti, ma l'umanità peccatrice di tutti quanti. Gesù ci viene presentato come una persona che insieme agli altri compie un gesto di conversione e di penitenza. Paolo dirà: Gesù, colui che non aveva trattato peccato, non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. In qualche modo la prima buona notizia è che Gesù è un uomo come tutti, e quindi tutti gli uomini in lui si riassumono e si ritrovano, e tutti gli uomini in lui trovano colui che si è fatto solidale con il loro peccato, con la loro richiesta di peccato, facendosi anche lui un peccatore insieme a tanti altri. E peccatore significa che si pone dalla parte di coloro che sono fuori la legge. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è proprio bassissima cristologia. Cioè, qui viene indicato che Gesù è un uomo consacrato. Christos, appunto, vuol dire unto, cioè consacrato, in Spirito Santo e potenza. Bassissima cristologia nella quale Gesù viene presentato come un uomo consacrato in Spirito Santo. Appunto, lo Spirito scende su Gesù, lo unge e manifesta in lui la potenza di Dio. Tutta l'opera di Gesù viene, tutta la vita di Gesù viene presentata come un grande esorcismo verso tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, cioè del divisore, e cioè tutti noi, perché Dio era con lui. Dicevamo bassa cristologia. Qui non sta dicendo che lui era Dio, sta dicendo che Dio era con lui. In questo senso abbiamo la presentazione di una parole e opere di Gesù che ci rivelano il Padre e l'opera del Padre, che è risanare gli uomini dalle opere del divisore, diavolo, diabalen, ciò che colui che ci divide da Dio e ci divide di tra noi. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero pendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Viene mostrato in altri termini colui che, proprio perché ha beneficato tutti gli uomini, è stato tolto di mezzo, cioè è stato ucciso. È il mistero dell'iniquità. Il mondo che è sotto il potere del divisore si ribella a colui che è venuto a togliere il potere del divisore. Il Padre lo glorifica al terzo giorno e vuole che egli si mostri non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. Anche questo è interessante. Non sarebbe stato, per così dire, più semplice se Dio avesse voluto che il Figlio si manifestasse a tutto il popolo? Invece non a tutto il popolo, ma solamente ad alcuni, ad alcuni testimoni prescelti. Testimoni prescelti non significano testimoni migliori di altri. Al contrario, gli apostoli, li abbiamo ben visti, erano coloro che come gli altri non avevano capito Gesù e di fatto lo avevano abbandonato, ma dovevano passare attraverso lo scandalo della croce, cioè attraverso la demolizione di una falsa immagine di Dio, quella per la quale Dio vince e invece Dio perde. Si fa perdente, si fa scomunicato, buttato fuori, si fa peccatore con i peccatori, solidale con gli uomini che lo hanno buttato fuori, che sono come lui scomunicati e buttati fuori. La visione di Dio viene fatta, si ha precisamente sulla croce. La teoria, la contemplazione di Dio l'abbiamo nella croce. Noi siamo testimoni, noi siamo trasparenza, noi dobbiamo dire tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme, ma non perché queste cose che lui compie si fermino in quella regione, ma perché queste cose sono accadute a modo di esempio per noi. E fuori Gerusalemme, e fuori la regione dei Giudei, e fuori dai Giudei stessi, continuerà a compiersi attraverso l'annuncio, la predicazione della Chiesa, quegli stessi esorcismi, quegli stessi miracoli, segni e parole che segnano l'uscita di tutti gli uomini dal potere di colui che è il divisore. Noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dei morti è anche l'attestazione della Eucaristia. In fondo, colui che mangiano e bevono in sua presenza, coloro che mangiano e bevono con lui, è tal segno dei discepoli di Emmaus, riconoscono il Signore nello spezzare il pane. Poi magari se ne dimenticano di nuovo, ma è quella l'esperienza che noi facciamo della Signoria di Gesù Cristo. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Cioè colui che si è fatto peccatore, per mostrare che non c'è più, che ha riconciliato tutti nel suo corpo. Quindi non c'è più giudeo né greco, non c'è più barbaro o scita, non c'è più uomo né donna, perché diventiamo tutti uno, cioè dello stesso tipo, in Cristo Gesù. Questo è il giudizio dei vivi e dei morti. Se volete, a me piace sempre pensare come il giudizio di Dio. Noi l'abbiamo conosciuto, Padre perdona, perché non sanno quello che fanno. Qui veramente misericordia e verità si incontrano, giustizia e pace si baciano. Gli uomini che si dividono senza sapere ciò che fanno vengono tutti rinchiusi nella disobbedienza perché a tutti sia usata misericordia. Questo è il giudizio di Dio. Egli è il giudice dei vivi e dei morti. Il giudizio è vero, si ha in quella contemplazione che è quella di un uomo ucciso in croce, il quale non può più nuocere a nessuno perché ha portato su di sé le ferite e il nocumento di tutto il mondo. È colui che si è fatto solidale fino alla fine con coloro che sono stati, anche in nome di Dio, buttati fuori, crocifissi e uccisi. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. E questo è diremo, lo dice Pietro, ma forse se osserviamo è precisamente il senso della predicazione di Paolo. La remissione dei peccati, cioè il farsi vicino di Dio, si dà a lui per tutti definitivamente. La fede, cioè come fiducia nelle sue parole, in lui come testimone verace di Dio, rimette quella lontananza da Dio nella quale noi ci troviamo in fondo messi, a volte anche in nome stesso di Dio. In fondo il fariseo condanna gli altri dicendo: Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri. La remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Il suo nome, d'altra parte, Gesù, significa Dio salva. Quindi alla fine vedete come Pietro, in questo lungo discorso, svolge quei punti che Paolo riprenderà quando dirà: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. È la esperienza del Vangelo. Qui Pietro incomincia a capire che cos'era la buona notizia. Quella buona notizia che lui, come ebreo, sapeva, l'aveva letta come parola in Isaia 52,7. Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi, di colui che annuncia la pace. Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto di due un popolo solo. Quella azione che lui ha compiuto nella sua vita, la cacciata, cioè del divisore, della potenza del divisore tra gli uomini, viene proseguita attraverso la predicazione della Chiesa, perché chiunque crede in lui ha la remissione dei peccati per mezzo del suo nome, e il nome di Gesù realizza, cioè, così ciò che esso significa.